Qui abbiamo un adolescente di 13 anni, il cui corpo è bendato e avvolto in sudari di lino ed è anche protetto da una maschera funeraria, una maschera in questo caso in cartonnage. Da un punto di vista egittologico, quindi dal punto di vista dello stile della maschera funeraria, abbiamo pensato inizialmente che si trattasse di una sepoltura maschile. In questo caso, invece, lo studio del DNA antico ha dimostrato che si tratta di una ragazza di 13 anni. Abbiamo anche la possibilità di conoscere il suo nome, perché su un altro telo di lino di enormi dimensioni che è stato depositato all'interno di questa sepoltura, si trova una piccola iscrizione che ricorda il nome della defunta, Meres.
Siamo al Museo Egizio. Paolo Del Vesco, archeologo e curatore del museo, ci sta guidando lungo il percorso di uno spazio espositivo permanente molto particolare. Una sala dedicata alla ricostruzione della vita nell'antico Egitto attraverso lo studio dei resti umani e dei corredi che li accompagnano. Nelle vetrine sono esposte le mummie di 6 individui di età differenti. 6 fasi diverse dell'esistenza, da quella nemmeno sbocciata di un feto fino alla maturità avanzata di una donna cinquantenne.
Gli individui che sono qui esposti non sono vissuti nella stessa epoca, sono vissuti in epoche totalmente diverse, in luoghi diversi dell'Egitto, perché i resti provengono ovviamente da siti diversi. Appartenevano anche a livelli sociali diversi. Quindi nel racconto di ogni storia abbiamo cercato di ricostruire quella specifica vita, non una vita ideale di un antico egiziano vissuto durante 3.000 anni di storia egiziana, ma la vita di quell'individuo, come poteva essere nella sua epoca e in quel luogo specifico dell'Egitto.
Per dare risposta a questa domanda, Paolo Del Vesco e gli altri curatori hanno combinato diversi dati. Oltre a quelli ricavabili dai corpi esposti e dal tipo di mummificazione e di sepoltura, anche i dati storici e sociopolitici dell'antico Egitto, che aiutano a ricostruire il contesto individuale e collettivo di quelle esistenze. Da qui deriva il titolo dell'esposizione permanente Alla ricerca della vita, cosa ci raccontano i resti umani. E da qui partiamo anche noi. Immaginatela come una campagna di scavi. In 6 episodi, attraversando l'Italia da Pompei a Bolzano, visitando musei e laboratori, vi racconterò il lavoro di archeologi, antropologhe, conservatori e genetiste. Dal rinvenimento allo scavo e all'immagazzinamento, dalle analisi radiodiagnostiche a quelle sul DNA, per compiere uno studio dei resti che può dirci molto della nostra storia passata e soprattutto del nostro presente, chiedendomi ogni volta quanto sia eticamente opportuno prelevare frammenti microscopici di ossa per la ricerca, o anche semplicemente mostrare al pubblico queste spoglie, che si tratti di mummie, di scheletri o di ceneri umane. Questo è Alla ricerca della vita, un podcast del Museo Egizio prodotto da Piano P. Io sono Giulia Alice Fornaro. Di Meres, la 13enne esposta al Museo Egizio, sappiamo che è vissuta ad Assiut, una cittadina del Medio Egitto che all'epoca, parliamo del 2100 prima di Cristo, era al centro di una sorta di guerra civile. La giovane quindi deve aver percepito le turbulenze e visto parecchie truppe di soldati aggirarsi in città. Non si è conservato molto del suo corredo funerario e non sappiamo perché indossi una maschera maschile.
Sappiamo dalla sepoltura e dal tipo di oggetti che sono stati depositati all'interno della sepoltura come corredo funerario che si trattava di una ragazza di una famiglia di status sociale elevato. Quindi abbiamo provato a fare delle ipotesi su quello che sarebbe potuta essere la sua vita, la vita futura, nel senso che a 13 anni comunque una ragazza doveva già iniziare a pensare alla sua professione futura. E se in quell'epoca abbiamo rarissime attestazioni, ma comunque esistono, di donne che scrivevano, che quindi avevano ricevuto un'educazione ed erano letterate, nella maggior parte dei casi però le professioni potevano essere per esempio quella di sacerdotessa, di cantante o suonatrice di strumenti musicali, di tessitrice, oppure poteva lavorare nella produzione della birra. Quindi ci siamo un po' sbizzarriti nella ricostruzione di un'ipotetica vita e carriera di questo individuo.
Io li ricordo bene, i miei 13 anni. Era la fine degli anni 90, frequentavo la terza media e nella tensione per quale scuola superiore scegliere, tra la curiosità per le materie scientifiche e il desiderio di diventare scrittrice, c'era anche il posto per il sogno di una carriera nella ginnastica artistica. Era anche l'età in cui iniziavo a vivere le crisi esistenziali tipiche dell'adolescenza, accompagnate da un corpo che stava cambiando molto rapidamente e di cui mi vergognavo terribilmente. Allora guardo Meres, protetta dalla maschera funeraria, spogliata virtualmente dalle immagini dell'attack che scorrono in loop nel video accanto alla sua vetrina, e mi chiedo: ma lei avrebbe voluto questo? Io lo avrei voluto, alla sua età, distolta dal riposo eterno per essere ammirata da completi sconosciuti nella sala di un museo? Oppure le sarebbe stato di consolazione pensare di poter riemergere dall'oblio per essere ricordata 4.000 anni dopo nella sua breve esistenza? L'esposizione dei resti umani è un tema di grande complessità, per cui è difficile stabilire in maniera univoca che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Una questione sulla quale, non a caso, il Museo Egizio è impegnato da anni, in un confronto costante, da una parte con il pubblico di visitatori, dall'altra con la comunità scientifica nazionale e internazionale. Tutto nasce nel Regno Unito, racconta Paolo, da quello che è diventato un caso di studio.
Nel museo di Manchester c'erano delle mummie completamente sbendate.
Per inciso, occorre ricordare che tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, epoca delle prime spedizioni archeologiche in Egitto, sbendare una mummia era l'unico modo per studiare i processi e i materiali impiegati per le imbalsamazioni. Ma allo stesso tempo gli sbendaggi pubblici di mummie egizie erano anche diventati uno spettacolo a pagamento, un'attrazione, un evento mondano al quale partecipare.
All'inizio degli anni 2000 i curatori del Museo di Manchester si sono posti il problema dell'esposizione di questi resti e hanno deciso, in realtà senza interpellare il pubblico del museo, di coprire questi resti perché ritenevano che avrebbero potuto impressionare i visitatori e anche per una questione di rispetto verso questi corpi. Questo caso è emblematico perché c'è stata una vera e propria sollevazione popolare all'epoca. A gran voce il pubblico ha chiesto che le mummie fossero svelate nuovamente, che fossero visibili e accessibili. Alcune persone hanno perfino sentito questo intervento del museo come un intervento invasivo nei loro confronti, nei confronti del loro diritto di conoscere.
Il caso di Manchester ha dato inizio a una serie di dibattiti e riflessioni in quella parte della comunità scientifica che si occupa di resti umani. E questo confronto è culminato in alcune azioni concrete di dialogo con il pubblico dei musei. I sondaggi, fatti prima nel Regno Unito e via via altrove, in Europa e anche in Italia, hanno restituito un'altissima percentuale di persone a favore della loro esposizione. Peraltro, almeno per quanto riguarda il pubblico del Museo Egizio, la percentuale di coloro che dichiarano di essere attratti dalle mummie per una fascinazione morbosa risulta trascurabile.
All'interno del sondaggio che abbiamo realizzato qui in museo è interessante andare a valutare anche le sfumature delle risposte del grande pubblico, a seconda del background o a seconda del fatto che fossero o si dichiarassero religiosi, a seconda dell'età anche dei resti umani esposti. Alcuni si sono detti molto più sensibili rispetto all'esposizione di resti datati a meno di 100 anni fa, quindi più vicini a noi, più recenti. E questi sono tutti elementi che vanno tenuti in considerazione perché rientrano in quelle che sono le sfumature di percezione del pubblico dei resti umani all'interno di un museo.
E voi cosa ne pensate? Se volete dare la vostra opinione, potete compilare il sondaggio che il Museo Egizio ha aperto al pubblico di visitatori o potenziali tali. Lo trovate online sul sito del museo. Io l'ho scaricato tramite il QR code che si trova a sinistra dell'ingresso della sala dedicata alla ricerca della vita. Sulla parete di destra si nota invece una mummia stilizzata con sottoscritto in maiuscolo «Resti umani» e più in basso si legge:
si avvisano i visitatori che nella sala sono esposti resti umani. In base alla sensibilità individuale, il pubblico può decidere se prendere visione di questi reperti o tralasciarli.
una segnalazione che, accompagnata altrove nell'esposizione permanente anche da un triangolo rosso, risponde a criteri precisi che i curatori e le curatrici del Museo Egizio hanno deciso di applicare.
Decidemmo che avremmo esposto le mummie e i resti umani ogni volta solo ed esclusivamente in quei casi in cui avrebbero aggiunto qualcosa alla nostra narrazione, allo studio dell'antica civiltà egiziana e alla conoscenza dell'antico Egitto. Ci saremmo astenuti in tutti gli altri casi.
Ne è un esempio l'allestimento della mummia di una donna esposta in un'altra sala e realizzato in collaborazione con il Museo di Antropologia ed Etnografia dell'Università di Torino, con cui il Museo Egizio condivide parte della collezione proveniente dalle campagne di scavo dei primi del Novecento. Seguendo il percorso di esposizione, sul lato dal quale arrivano i visitatori, il vetro è opacizzato e il triangolo rosso di cui vi parlavo è ben visibile in alto. Per osservare bene questa mummia, quindi, bisogna mettersi proprio davanti al lato lungo della vetrina.
Abbiamo deciso di esporla perché è davvero particolarissima. Pensate che sono note oggi soltanto due mummie nel mondo di questo tipo e sono entrambe adesso conservate qui al Museo di Torino. La loro particolarità è che indossano ancora la tunica, queste tuniche plissettate che venivano depositate all'interno delle sepolture femminili. Si tratta di casi rarissimi perché nella maggior parte degli altri esempi che ci sono giunti le tuniche erano piegate e adagiate sul corpo oppure utilizzate per avvolgerlo in qualche modo come una sorta di sudario. Quindi abbiamo deciso di esporla per questa sua caratteristica così particolare, anche se è, bisogna dirlo, abbastanza impressionante, perché soprattutto la pelle, i tessuti molli si sono conservati in modo eccezionale in molte parti.
Disposta su un fianco, con il capo sostenuto da un poggiatesta, questa giovane donna pare semplicemente addormentata. Il suo corpo, avvolto da panni di lino, esprime la dignità che deve averla caratterizzata in vita. Due piccoli vasi e due cassettine di legno con dentro alcuni braccialetti, un pettine e due spazzole la rendono di colpo così vicina a me e agli oggetti che ho nel mio bagno. È il suo sarcofago in legno, parzialmente distrutto dall'azione devastante delle termiti, che torna a porre la distanza del tempo. E poi quella tunica plissettata, che doveva essere davvero meravigliosa.
Tenete presente che sui tessuti antichi, e questi risalgono circa al 2000 a.C., quindi hanno 4.000 anni, su tutti i tessuti antichi, anche quelli del 1700 d.C., ogni piega corrisponde ad una rottura, normalmente. È inevitabile che sia così. Tutte le pieghe, prima o poi, si trasformano in un taglio delle fibre e del tessuto. In questo caso, invece, abbiamo una sequenza incredibile di piccole pieghe e nessuna delle rotture avviene lungo la plissettatura, ma sono tutte trasversali. Quindi ancora non sappiamo che tipo di sostanza fosse stata usata per rendere anche la fibra così resistente, in modo che fossero conservate anche le pieghe.
Questo particolare della tunica ci fa capire una cosa sostanziale. Un museo non è solo un luogo in cui gli oggetti sono in mostra, in modo per così dire statico. È soprattutto fonte di nuove e continue domande da parte di ricercatrici e ricercatori. Non solo. A volte manufatti e mummie sono anche al centro di veri e propri gialli, come quello che riguarda una delle sei mummie esposte nella sala di Alla ricerca della vita, quella del visir Imhotep, alto funzionario della corte regale del faraone Tutmosi I della XVIII dinastia. I suoi resti derivano dagli scavi condotti tra il 1903 e il 1904 dall'allora direttore del Museo Egizio Ernesto Schiaparelli nella Valle delle Regine, una delle due necropoli regali che si trovano sulla riva occidentale del Nilo, presso l'attuale Luxor.
Al momento del ritrovamento, ovviamente, Ernesto Schiaparelli e i suoi collaboratori avevano assegnato un numero di inventario alla sepoltura di questo personaggio, che poi nel tempo, come però spesso avviene purtroppo nelle collezioni museali, si è persa questa informazione. C'è stato quindi uno scambio di resti fra quelli originali del visir Imhotep e altri resti che appartenevano sempre alla collezione del museo. Abbiamo fatto una sorta di scavo nei magazzini del museo per ritrovare finalmente poi i resti originali di questa persona. Li abbiamo ritrovati e in questo modo, dal mio punto di vista, siamo riusciti anche in qualche modo a ridare una sepoltura a questa persona.
Non solo Paolo Del Vesco e i suoi colleghi hanno ridato un'identità a questa persona, ma grazie al restauro hanno anche restituito alla sua mummia una dignità che era stata violata da furti e razzie.
La mummia, vedete, è stata saccheggiata anticamente, fu completamente sbendata, probabilmente la ricerca di oggetti preziosi, amuleti immateriali preziosi, pettorali, collane, che sicuramente erano stati posti sul corpo e anche tra le bende. Di conseguenza il corpo è ridotto in queste condizioni, è smembrato e alcune parti del corpo mancano. Quindi in questo caso l'intervento di restauro, che è stato preliminare all'esposizione, è anche stato un gesto di rispetto verso questi resti. È stato indirizzato ovviamente alla preservazione e alla conservazione più corretta e per un tempo più lungo possibile di questi resti. Queste due problematiche sono abbastanza legate fra di loro.
Rispetto e conservazione vanno di pari passo, dunque. In effetti, quello che non vi ho ancora detto è che questa sala dedicata alla ricerca della vita risponde anche alla fondamentale necessità del Museo Egizio di trovare uno spazio per conservare i resti di circa 90 individui. Il percorso espositivo avvolge in un abbraccio ideale una teca progettata per garantire i massimi standard conservativi per materiale organico così delicato. Delle mummie qui preservate, solo 6, appunto, vengono mostrate al pubblico grazie a una speciale pellicola applicata sulle vetrate di questa teca, che nella doppia funzione di vetrina espositiva e deposito è al momento un unicum in ambito museale.
Questo è stato fatto per la loro conservazione adeguata e corretta, secondo gli standard scientifici più recenti, il che significa condizioni di temperatura e umidità controllate, la temperatura intorno ai 20 gradi, l'umidità intorno al 50%, la luminosità non superiore ai 60 lux, perché comunque si tratta di materiali organici, tutta una serie di elementi, insomma, che permettono di conservare in modo corretto i resti umani. Una delle problematiche etiche è anche legata alla conservazione, perché conservare in modo corretto i resti, che fanno parte oramai di una collezione che si è formata nell'Ottocento, all'inizio del Novecento, rimane una priorità, che manifesta anche in questo caso il rispetto dello staff curatoriale verso i resti umani. Quindi il trattamento all'interno della collezione da parte dei curatori e il modo in cui sono conservati e restaurati rientrano anche in questa forma di rispetto che noi pensiamo si debba ai resti umani.
Dopo i saccheggi che nei secoli hanno depredato e danneggiato corpi e corredi funerari, dopo il prelievo e l'allontanamento dai luoghi di origine, dopo che in alcuni casi le mummie sono state addirittura sbendate, ecco che finalmente incontrano mani e sguardi pieni di cura, non solo perché considerati strumenti per ricavare dati utili all'oggi, ma proprio in quanto resti di uomini e donne del passato. È come se un'intera comunità di archeologi, antropologi e restauratori prendesse il testimone direttamente dagli antichi egizi, che alla conservazione del corpo affidavano il loro passaggio nell'aldilà accompagnandolo con tutta una serie di oggetti quotidiani. Ed è proprio a un oggetto, o meglio ad alcuni frammenti, che Paolo Del Vesco lega una delle esperienze più emozionanti del suo lavoro di archeologo. Erano i primi anni 2000 e Paolo si trovava nella necropoli dell'antica città di Tebe, vicino all'attuale Luxor, un luogo di scavo che per un egittologo rappresenta il sogno di una vita.
Ci è capitato di ritrovare dei frammenti di terracotta, di forma strana, ma che erano stati modellati con le sembianze di una divinità, il dio Bes, una divinità che è principalmente legata proprio alla protezione delle donne, delle partorienti, alla protezione della nascita e del nascituro, quindi anche alla protezione del bambino.
Si tratta di un culto che veniva svolto all'interno delle abitazioni. Perché dunque quei pezzetti si trovavano lì? È iniziato così un intenso lavoro di ricerca, che ha portato Paolo Del Vesco a capire che quel frammento era pertinente a un modellino di letto in terracotta, che su uno dei lati lunghi aveva questa particolare decorazione con la figura del dio Bes. La svolta è arrivata mentre Paolo si trovava in uno stretto tunnel che faceva parte della tomba scavata nella roccia che la missione archeologica stava esplorando.
L'emozione più grande è stata quando, rimuovendo i depositi che si erano accumulati all'interno di questo tunnel, ho ritrovato altri frammenti, ed erano frammenti di terracotta pertinenti allo stesso oggetto. E quindi è stata un'emozione enorme, perché a quel punto riuscivo a vedere l'oggetto prendere forma, i frammenti potevano essere riuniti, ricomposti, e l'oggetto finale finalmente era quasi intero.
La straordinarietà di questo ritrovamento era anche data dal fatto che quelle sepolture avevano subito saccheggi in tempi antichi, per cui gli oggetti dei corredi erano stati rotti e dispersi in punti diversi. Non solo, il tunnel era anche stato invaso dalle correnti di acqua e fango di diverse alluvioni.
Questo ingresso di depositi alluvionali aveva sconvolto ulteriormente le sepolture che erano state originariamente depositate. E quindi è per questo motivo che, proseguendo gli scavi, proprio al fondo del passaggio, in una sorta di slargo del stretto tunnel, abbiamo trovato i resti delle sepolture, ed erano completamente sconvolte rispetto alla loro posizione originaria. Proprio gli scheletri, le ossa, avevano subito una compressione fortissima dovuto al flusso di acqua in ingresso nella tomba. A quel punto abbiamo chiamato l'antropologa che lavorava e collaborava con la missione, e insieme abbiamo lavorato allo scavo di questi resti.
Come vi racconterò nei prossimi episodi, il lavoro attorno ai resti umani richiede la stretta collaborazione tra diversi esperti. Non appena gli archeologi trovano quelli che sembrano resti umani, entra in scena l'antropologo fisico per fare il giusto sopralluogo e la corretta raccolta di quei resti, specie se non si trovano ordinatamente depositati e integri nella loro tomba. Questo è fondamentale per garantire che nessun dato che potenzialmente portano con sé venga perso nelle prime operazioni di recupero.
La cosa veramente ancora più coinvolgente è stata che fra i resti abbiamo trovato quelli appartenenti ad una giovane donna che aveva ancora nel grembo i resti del feto, e quindi si trattava sicuramente di una morte avvenuta poco prima o al momento del parto. E in quel momento ci siamo resi conto che tutti i pezzi del puzzle ritornavano e avevano senso, per cui quel corpo era stato depositato all'interno di quel tunnel, di quel passaggio, insieme a degli oggetti che avrebbero potuto garantire la protezione, se non purtroppo in vita, almeno forse nell'aldilà, di questa donna e del nascituro.
Questa immagine, tenera e straziante allo stesso tempo, mi riconcilia con l'idea che recuperare e studiare i resti umani non solo sia utile, ma anche opportuno. Oltre al fascino di poter conoscere le vite di uomini e donne lontani nel tempo, ma profondamente simili a noi, questi studi, portati avanti con cura e sensibilità, ne garantiscono la memoria e quindi, in qualche misura, quella vita eterna a cui tutti e tutte aspiriamo. Ma assumono anche una dimensione di giustizia: restituire a Meres la sua identità femminile, ridare al visir Imhotep la sua corretta identità ricomponendo anche il suo corpo profanato, o riconsegnare a una giovane donna e al suo bambino il loro amuleto. Se in questo episodio vi ho raccontato di corpi che hanno comunque potuto ricevere una degna sepoltura e cure amorevoli da parte dei propri cari, nel prossimo vi porterò a Pompei per raccontarvi delle vittime del più tragico e celebre disastro di massa dell'antichità, donne e uomini letteralmente sorpresi dalla morte. È qui che il ritrovamento dei loro resti, a distanza di millenni, coincide con il recupero dall'oblio.
Alla ricerca della vita è un podcast del Museo Egizio, scritto e condotto da Giulia Alice Fornaro e prodotto da Piano P. Adattamento e produzione di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Giacomo Vaghi.